cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, sono le 13:06, cose di calcio, siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Davide in regia, bentrovati, ciao Antonio.
E siamo fuori come nazione dalla Champions League, abbiamo tutti negli occhi la tristezza degli atalantini, della squadra atalantina che all'89esimo minuto era qualificata, sarebbe stata un'impresa nell'impresa e poi in pochi minuti con la partita davvero spaccata dall'ingresso in campo di Mbappé. Un giocatore straordinario, ragazzi. Farei follie solo per Mbappé, per nessun altro giocatore. Non so se siete d'accordo, non lo chiedo a te perché se no me lo metti terzino al posto di De Ligt centrale.
Volevo magari proprio dire, quando poi è arrivato Mbappé terzino, così abbiamo finalmente sfatato cos'è che Mbappé non possa giocare terzino, la partita è stata ribaltata.
No, potrebbe giocare.
No, e lui è talmente bravo che lo puoi anche piazzarlo terzino all'occasione, no?
Tanto per farti capire, ma sì, può giocare anche in porta eventualmente.
Certo.
Come avere un mazzo di monete, di soldoni in mano e buttarli dal balcone prima di fare acquisti. Cioè, diciamo che non sarebbe il top. No, intanto complimenti al Paris Saint-Germain. Intanto impariamo anche da questa lezione, noi italiani, che le partite bisogna vincerle anche psicologicamente, fisicamente, tutto quello che vuoi, ma poi la differenza la fanno i club con un maggior potenziale. Grazie Paolino, hai scoperto l'acqua calda.
L'acqua calda, l'uovo di Colombo.
No, il problema è che poi se hai diversi giocatori che spaccano la partita e non alcuni che fanno solo le comparse, nonostante l'assenza pesante di tanti giocatori, Di Maria, Verratti, cioè giocatori che costruiscono il gioco, no? E finalizzano il gioco del Paris Saint-Germain. Complimenti, applauso all'Atalanta, complimenti al Paris Saint-Germain. E adesso diventa una faccenda che non riguarda noi italiani. Intanto l'Atalanta in questo modo porta un bel gruzzoletto di soldi nelle proprie casse, fa esperienza ovviamente, però alla fine conterà sempre vincere, perché non so perdendo se sarà solo quella la possibilità, cioè la volontà di restare negli annali di questa impresa. Una delle prime volte sì, però ricordiamo quello che avrebbero ricordato alla Juventus e alle altre squadre, che bisogna partecipare, che bisogna vincere, naturalmente iniziando un percorso ormai lungo 5 anni per gli atalantini. Fieri di voi, titola Tutto Sport, dovrebbe essere sempre così, no? Quando una squadra esce giocando, mostrando un valore non indifferente, perché al 90esimo, ripeto, erano qualificati, all'89esimo a dire il vero, fieri di voi, senza cercare subito difetti, critiche, che ho visto già emergere, perché alla fine poi dal santone che era mister Gasperini, dopo 5 minuti si parlava già dei cambi, i cambi di Gasperini, che hanno dato modo al Paris Saint-Germain, e si è anche ironizzato da parte di un CT ex Francia, Domenech, grazie per i cambi. E lì provi a dare 20 minuti a gente che ne aveva di più, di ossigeno, di gamba, e ti è andata male. Diciamo che l'ingresso di Mbappé ha davvero spaccato la partita a favore dei parigini.
Siamo sul canale 68, Bom Channel, ci vedete, ci sentite, quindi in chiaro, in tutta Italia, ma siamo su radiobianconera.com e siamo sulla nostra applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, quindi l'invito è quello di scaricare la nostra app per ascoltarci sempre, comunque non solo noi due, evidente, non solo cose di calcio, ma tutti i programmi del palinsesto di Radio Bianconera. 340 5425 324 invece questo è il numero per i messaggi, i WhatsApp e le note audio. Bravissimo Non lo posso dire, Neymar, anche lui è uno che io metterei a giocare.
Ah sì, volevi parlare di Neymar, parlami un po' della sua scheda tecnica, visto che ti sei presentato in ufficio con una scheda,
allora,
con
alto,
il poster.
Alto.
Ma
bello.
No, neanche tanto alto.
No, non è alto?
No, non è alto.
Ah, adesso vado a cercare. Statura media.
Sì.
Carnagione dorata.
Sì.
Capelli biondi, castano chiaro, ricci.
Sì, parlami un po' di calcio.
Occhi azzurri.
Sì,
bello.
Lenti a contatto. Lenti a
ecco,
contatto.
No, io su questo invece voglio prendere le distanze. Che cos'è che ti fa pensare che ha le lenti a contatto, Neymar?
Perché
cioè, chi te l'ha detto?
E chi gli ha venduto le lenti a contatto?
Lo conosci, avete lo stesso ottico?
No.
Andate nello stesso
comunque
negozio.
Vedo che sei sempre sul pezzo.
Bello, bello.
Croccantino.
Croccante, molto croccante Neymar. Sì, ecco. A prescindere da come gioca è comunque croccante.
Senti, invece io ti riporterei alle notizie di giornata, prima di collegarci con i nostri ospiti, altra puntata molto molto interessante. I temi li avete sentiti, il progetto Pirlo, legato dovrebbe esserci, anzi ce ne sono stati già diversi, di summit con la proprietà. Non può che essere altrimenti, legato però a quale cessione pensare eventualmente per arrivare ad allargare il ventaglio delle operazioni anche in entrata. Cioè, tanto per intenderci, qui non ci si allarga, non si apre il portafogli se non si cede al di là di Pjanic. Cessione già avvenuta in un'operazione di plusvalenze entro il 30 giugno, quindi non la consideriamo tale. No, tu mi dai Arthur, io prendo Pjanic, li confondevo come personalità anche in campo, e operazione fatta entro il 30 giugno, ovvia per quei motivi già che abbiamo spiegato. Qui invece a Pirlo, magari già oggi, nell'ennesimo summit, si chiederà: senti, ma dovessimo cedere qualcuno, accetti qualsiasi nome? Sì o no? Noi ti facciamo dei nomi, fossi io il presidente direi questo, ti andrebbe bene una o l'altra, abbiamo carta bianca. Attenzione, perché per rifondare un po' la squadra, rifondare, ringiovanirla, avendo capito che non basta quello che hai, non basta quello che abbiamo, lo ribadisco, non basta, no? La qualità del centrocampo della Juventus, ieri sera quella del centrocampo del Paris Saint-Germain, non è bastato per 89 minuti e non sono stati loro a fare la differenza, ma ha inciso la stanchezza dell'Atalanta e tutto il resto. Ti dico che senza Verratti, senza chi costruisce il gioco, senza tanti nomi che mancavano in casa Paris Saint-Germain, hanno rischiato. Il nostro centrocampo non basta per fare il salto di qualità. Allora, per rinforzare la difesa possiamo ancora cavarcela, perché, come abbiamo detto nei titoli, De Ligt fuori 3 mesi, ma tornerà. Abbiamo un Demiral che Pirlo potrà sperimentare da subito al centro della difesa. Primo. O passare eventualmente anche alla difesa 3. E quindi questo problema lo possiamo rinviare. A centrocampo arriverà Arthur. Perfetto. Intanto sto rivedendo Mbappé, ragazzi. Mamma mia. Partiva, certo, con la difesa stanca, ma ha sbagliato anche lui. Ma guardate con quale velocità, senza parlare dei tunnel di Neymar, senza parlare della freschezza anche di Neymar, l'egoismo di Neymar, e senza parlare di Icardi, che ha fatto giocare la sua squadra in 10, perché un po' non gliela passano, un po' ha giocato col freno tirato. Capite che è bastato questo Paris Saint-Germain per battere un'ottima Atalanta. Intanto gustati il bravo Mbappé, eccolo lì, no? È entrato 20 minuti, non è che ha giocato tutta la partita. E qui nessuno ha criticato l'allenatore che ha rischiato l'infortunio, perché era in guerra sportiva. Il Paris Saint-Germain era eliminato e quindi Mbappé è andato in panchina e Mbappé è stato messo in campo, ok? Magari stava meglio di Dybala, ok? Ma l'ok è arrivato dallo staff tecnico e i giocatori, quando servono, devono dare il meglio, il massimo, e ha messo anche quel pallone in mezzo proprio per la vittoria finale. Detto questo, torniamo a noi. Dico, quale potrebbe essere il reparto? L'abbiamo individuato, il giocatore sacrificabile per arrivare, per mettere a posto i conti e per arrivare anche a qualcos'altro, perché secondo me il centrocampo va migliorato, in attacco devi avere un attaccante vero, e mi sembra in questi giorni di potermi sbilanciare più su Dzeko come possibilità, legato a una società che ha necessariamente bisogno di fare qualche scambio, di accettare magari qualche altra contropartita. Tanti ragionamenti, Chiara, per arrivare al nostro sondaggio? Lo dico io, lo dici tu?
Chi sacrifichereste? No.
Sì, chi sacrifichereste? E soprattutto, a quale patto? Perché stamattina compaiono dei nomi. Ronaldo, costa troppo la Juventus, no? E questo è un dato. Dybala è appetibile come giocatore per altri club, ma non lo sacrificherei, qualcuno direbbe. Ok, allora, chi sacrifichereste? tra quelli altamente appetibili, tra quelli che aiuterebbero
sì,
tantissimo.
Sì, cioè, c'è troppo facile dire De Sciglio adesso, con tutto il bene che possiamo volere,
esatto,
a De Sciglio.
No? Ma se dovessimo andare a rimettere a posto anche i conti, perché noi proviamo a farvi capire come si ragiona anche in una società. E la società non ha guardato in faccia nessuno, neanche Luciano Moggi, quando ha dovuto cedere Zidane. Non ha guardato in faccia il giocatore più forte che aveva in squadra, ma ha ragionato strategicamente. Allora, io vi dico che intanto le operazioni che si devono andare a fare, a patto che il Paris Saint-Germain, il Manchester o il Real metta sul piatto qualcosa di altrettanto interessante. Questo è l'indizio che vi do. Poi metteteci il nome Ronaldo, se volete vendere Ronaldo, Dybala, prima Douglas Costa, i pezzi pregiati non ne abbiamo. De Ligt, qualcuno dice tra gli opinionisti, meglio cedere il giovane De Ligt. Perché uno giovane? Perché
no,
uno
De Ligt proprio no, perché?
Perché dipende ognuno da come la pensa, cara Chiara. Nel senso, qualcuno dice meglio che Ronaldo, che Ronaldo ce l'hai 2 anni, Dybala ce l'hai ancora 2 anni, ma gli devi rinnovare a un certo costo. Quindi non lo rinnovi se hai ancora, se hai ancora Ronaldo a quei costi. Capite che sono tanti ragionamenti che si intrecciano tra loro.
Posso dire chi sacrifico io?
Sì.
Sei sicuro? Ronaldo.
Ronaldo. Io sai perché ti dico Ronaldo e non Dybala? Perché Dybala, che ha più mercato, attenzione, e potresti alla fine sacrificare Dybala, ha più mercato. Lo vuole il Paris Saint-Germain.
Ecco.
Mi dai Mbappé e ne parliamo. Il Manchester, mi dai Pogba e ne parliamo. Il Real, mi dai Isco e ne parliamo. Non dico alla pari. Attenzione, perché vi aggiungo che in questi giorni si è affacciato in casa Juve per chiedere Dybala anche il Bayern Monaco, che mi sembra una squadra forse la meno appetibile per Dybala, no? Che ambisce forse più alla Spagna, all'Inghilterra, che non alla Germania. Ma attenzione, perché qui potresti fare anche solo tanti soldi e farli quest'anno, perché ogni anno che avanza i soldi diminuiscono sempre e la Juve deve mettere a bilancio anche le perdite di questi ultimi periodi, anche di Covid.
Cose di calcio su Radio Bianconera, diamo il benvenuto a Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve. Ciao Massimo!
Ciao, ciao a tutti!
Eccolo qui, ecco. Massimo, che avrà ascoltato tutto il nostro farneticare. Ben ritrovato anche a te, ovviamente. Oggi sentiamo che sei pimpante, quindi hai dormito bene questa notte. E ti chiedo, anche Tutto Juve, anche tu ci parli di una Juve in trattativa con tante squadre, partendo anche dall'Atalanta. Partiamo lì dall'Atalanta e dal tuo editoriale. Che cosa bolle in pentola?
Ma allora, sicuramente una situazione un po' particolare quest'anno per la Juventus. Sicuramente non solo il cambio tecnico, che è già successo l'anno scorso, si passa chiaramente da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo, quindi una rivoluzione dal punto di vista dello staff, dal punto di vista anche del gioco, come era già successo l'anno prima, passando da Massimiliano Allegri all'altro allenatore toscano Sarri, e quindi ci saranno sicuramente movimenti di mercato importanti, però sempre nell'ottica, come sentivo poco fa, della stabilità economica, perché è uno dei presupposti che ci sono ormai da un po' di tempo a questa parte. Di cosa ha bisogno la Juventus? Scusa, ho detto qualcosa?
No,
di cosa ha bisogno la Juventus? Ha bisogno sicuramente di rinforzare le corsie esterne, ha bisogno di uno o due attaccanti e poi forse di uno o due centrocampisti, quindi si muovono su questa linea d'onda. Sugli esterni, probabilmente quello di cui facevi riferimento tu, Gosens dell'Atalanta, Robin Gosens è un giocatore molto interessante, e l'Atalanta, che ha l'infortunio di Gollini, chiaramente cerca un portiere, Perin potrebbe essere
Eccolo qui il mercato creativo, no? Cioè dove bisogna cercare di cogliere anche le opportunità dall'una e dall'altra parte.
Sì.
È più creativo di me, Massimo. Sai che io ho messo Mbappé terzino, Massimo? Pensa quanto sono creativa io nel
Puoi
mercato.
Puoi anche dire che non hai sentito.
Perché?
Ma no, allora, l'idea mi piace molto.
Visto?
È un terzino di spinta molto importante, però devi giocare col 3-5-2 e fargli fare l'esterno d'attacco. Ci può anche stare.
Hai visto che Massimo me l'ha messo terzino?
È un po' come quando Mourinho mise Eto'o a fare l'esterno, anche il terzino. Però è una soluzione che magari a lungo andare Mbappé non può, potrebbe anche non voler sopportare. Io te la consiglio solamente a breve termine, quindi nel breve periodo.
Mm. Comunque in allenamento
ha
un
raccolto
giorno.
Massimo.
Sì, ha raccolto, ma visto come lui è elegante, gentile, perché non è il tuo direttore, non ha il potere di poterti
mandare a quel paese.
No, metterti potesse. Terzina.
Magari poi comunque sai sono quelle soluzioni che in certe partite ti cambiano la storia.
Io me lo tengo là davanti, visto come ha giocato
fino in finale di Champions League, purtroppo è andata male, però è creativo anche quello.
Esatto, bravo. Anche Tudor a centrocampo. Vabbè, non parliamo di queste cose che mi viene un po' il nervoso anche di quelle partite. Però pensando ieri sera Mbappé ha davvero altro che spaccato la partita. Bastato 20 minuti di Mbappé per
ed era su una gamba sola.
E su una gamba sola. E le altre mezze gambe erano un po' tutte in panchina. Senti, invece, il tema di giornata, con te vogliamo trattare questo. Oramai di Pirlo abbiamo detto, stradetto, aspettiamo conferme sullo staff, sulle aggiunte. Si dice che a minuti dovrebbe firmare Bertelli, che si è liberato dalla Sampdoria e che è stato condiviso anche con gli altri dello staff bianconero. Il tema è la Juve deve fare i conti con il Covid, con la stagione, con i bilanci, con un'uscita prematura dalla Champions, perché ci si augurava almeno di andare a Lisbona e di aggiungere qualcosa anche nel portafogli. E qui se c'è qualcuno da sacrificare, chi è eventualmente?
Allora, non dico subito che non mi piace l'opzione del sacrificio di Dybala, perché per mille motivi, perché se tu cedi Dybala poi devi andare a cercare un altro attaccante. Quindi è molto rischiosa questa scelta, a mio parere. Se io dovessi fare un paio di nomi, anzi tre, con i 100 milioni che tu potresti incassare, forse se arrivano, sono tanti forse, da Paolo Dybala, potresti cederne tre, tipo Bernardeschi, Douglas Costa e Rugani. Perché vi faccio questi tre nomi? Perché sono tre nomi che in un certo senso quest'anno hanno inciso. Poi tu hai già Kulusevski che potrebbe sostituire uno dei due tra Bernardeschi e Douglas Costa, e Rugani hai già Cristian Romero che il suo lo potrebbe fare, quindi sarebbe una perdita indolore. Devi essere bravo a cederle tutti e tre.
Esatto, quindi tu conserveresti i pezzi pregiati della rosa, dici non è questo il momento, non è questa l'annata.
Ma no, guarda, allora, se tu cedi Dybala devi andare a cercare un altro attaccante di quel livello e non spendi molto di meno, non vai a spendere meno di 70-80 milioni. Cosa fai? Fai lo scambio con il Tottenham, te lo tende con Harry Kane, che è l'unico calciatore forse di un certo livello disponibile in attacco, gli altri nomi Milik, Dzeko, sento Alvaro Morata, stiamo parlando tutti di giocatori che sono più di una spanna sotto di Paolo Dybala, uno perché Milik comunque c'è la riserva al Napoli, è un buon terzo attaccante, Dzeko c'ha 34 anni, quindi può essere del livello di Higuain, meglio perché sta facendo ancora bene, però c'ha 34 anni, e poi non è Cristiano Ronaldo, e poi Alvaro Morata, mi sembra che Alvaro Morata sua l'abbia già fatto, cioè, mi sembra che
Massimo, allora arrivo io al dunque. Allora, cerchiamo di ragionare come se fossimo in un consiglio di amministrazione di Radio Bianconera, no? D'accordo su tutto, però qui bisogna dar conto all'economo che sta per arrivare e ci chiederà di risparmiare e non poco, al di là dei nomi che si sono fatti, no? Però qui ci troviamo di fronte, al di là della suggestione giornalistica anche, pensare di sacrificare qualcuno dei top. Tu dici, forse Dybala no, perché non troverei qualcuno di simile. L'altro partito arriva a sacrificare Cristiano Ronaldo. Anzi, sembra che Mendes sia in giro a cercare di piazzare il suo assistito. Forse per dare anche una mano al bilancio della Juventus, e non bisogna vergognarsene, e non vuol dire scaricare Ronaldo, ma vuol dire forse anticipare i tempi della separazione. Non che sia stato un flop, no, ma è stata una scelta, come prendere un allenatore, prendere un altro, cambiare, e intanto con Ronaldo o con Dybala o con De Ligt non abbiamo vinto la Champions, non siamo arrivati oltre i quarti dall'anno scorso, no? Tanto per essere chiari. Allora, qualcuno
perché
dice a Ronaldo, non si risparmierebbero tanti soldi? Potrebbe essere l'escamotage, la via d'uscita, per arrivare a prendere qualcos'altro, di meno costoso.
Allora sì, quello sicuramente è un'opzione, però
ne parla anche il Corriere dello Sport stamattina, ovviamente, lo dico molto chiaramente, che non sembri che Radio Bianconera vuole liberarsi di Dybala e o Cristiano Ronaldo.
Allora, sarebbe una scelta, nel senso che tu con Ronaldo hai fatto una scelta che è stata importante, che ha portato, perché il livello
non solo sportiva
è cresciuto, i ricavi sono cresciuti, e anche se tu non hai raggiunto poi, sono stato oltre i quarti, una volta gli ottavi l'altra, però hai avuto un ritorno che è di un certo tipo. Se tu fai un'analisi invece di tipo diverso, quest'anno potresti non avere i ricavi dallo stadio, potresti avere qualcosa di meno perché gli sponsor investono meno.
E le perdite di quest'anno legate anche solo al Covid?
Sì, a quel punto lì risparmi 80 milioni, cioè metti in conto di non avere 80 milioni di cartellini, di risparmiare 80, di avere 80 milioni di cartellini e risparmiare 60 lordi di ingaggio. E chiaramente c'è di Ronaldo, però fai una scelta che dal punto di vista del brand potrebbe essere un pochettino penalizzante. Devi fare, chiaramente, in ogni caso sei davanti a un bivio.
Bene, questo è bene chiarire, che i tifosi capiscano, e questa è la volontà del nostro ragionamento.
È più difficile, questo secondo me è più difficile, perché quando tu cedi uno tra Dybala, cioè, secondo me non puoi cedere Dybala e mantenere Ronaldo. Puoi cedere Ronaldo e mantenere Dybala. Ti spiego
ecco,
perché.
Ecco, e qui tocchi un altro aspetto molto interessante.
No, ti spiego perché. Perché se tu cedi Dybala e tieni Ronaldo, Ronaldo non ci sta, perché la prende come un ridimensionamento e lui vuole vincere. Se tu invece cedi Ronaldo e mantieni Dybala, per Dybala forse può essere un problema minore, perché è comunque lui è più giovane, anni ne ha più davanti, e magari gli fa anche piacere essere comunque considerato il numero uno e rimanere come numero uno, magari con un aumento di ingaggio.
Aspetta,
magari...
non ho capito, perché Ronaldo non apprezzerebbe, diciamo, la cessione di Dybala, perché la vedrebbe come una...
Va via un top giocatore, va via un top,
sì,
quindi
come
un ridimensionamento
della squadra, una squadra che diventa meno forte. Lui anche nel suo ultimo post ha fatto capire che lui vuole una squadra più forte, no?
Anche i tifosi.
Sì, cioè lui non vuole essere l'unico a dover sempre prendere sulle spalle la squadra. Se la Juventus avesse avuto Paolo Dybala contro il Lione in piena efficienza, penso che la Juventus avrebbe...
Però Massimo, mi fai pensare una cosa, ero pienamente d'accordo, poi adesso sto riflettendo e sto vedendo i mugugni della Papanicolaou, no? Tranquilla, non mi mandano via, tranquilla, resto io il direttore, quindi non ridimensionano.
Sei sicuro?
Probabilmente, forse, speriamo di meritarcelo. Massimo, però ti dico, a Ronaldo viene pianificato, no? Viene comunicato che vendono Dybala e non lui. No? Come tu dici, ma no, è un ridimensionamento. E poi gli fanno vedere la figurina, magari, di qualcun altro. Potrebbe essere.
Ma può essere, sì, però non è che lo prendi in giro un giocatore come Ronaldo.
No,
poi...
no, era per controbattere il tuo ragionamento che non faceva una piega. Certo che messa così, sembrerebbe che la soluzione più comoda, più perseguibile, no? Anche perché risparmieresti comunque tanto, accontenti Dybala a 15 milioni l'anno, perdi Ronaldo che ne ha 30 e riesci a piazzarlo, gli dai la fascia da capitano anche a Dybala e sarebbe felicissimo, no? Lo blindi a vita e riusciresti ad andare a cercare, forse a investire qualcosa su un grande nome. Adesso non ti dico Mbappé, non ti dico Griezmann,
no,
non ti dico quello che può essere. Isco.
Secondo me invece Harry Kane si può fare. Isco.
Ecco, sì, sto inventando dei nomi così. No, stavo girando per farvi capire che è la logica del ragionamento che deve reggere.
Sì,
molto,
però
molto interessante.
Perderesti, cioè, per una squadra, come è successo per il Real Madrid quando ha perso Ronaldo, no?
Ci stanno scrivendo intanto.
L'effetto qual è stato? È stato abbastanza un po' un boomerang, no? A livello di immagine. Quindi un conto è perdere Ronaldo per la fine, diciamo, naturale del contratto, e un altro è quello di cederlo.
Certo, allora intanto per la dirigenza di Radio Bianconera non vi venga in mente di sacrificare la Papanicolaou. Ciao Rocco da Carpi, Rocco devi parlare con me che sono il suo procuratore, quindi se la Juve vende Dybala faccio abbonamento alla Salernitana di Ventura, non so se ci guadagni, tanto per cominciare ci scrive e poi tanti altri nomi, però mi fa piacere che il ragionamento intavolato con il direttore di tutto Juve, come sempre, di una logica, di una trasparenza incredibile, sia stato colto dagli amici a casa. Noi tifiamo Juve, noi vogliamo il bene della società, però sappiamo anche che la società fa questi tipi di ragionamenti, magari simili, magari diversi, però in questo modo.
Massimo, ti salutiamo.
Sai, l'ultima cosa, sai, ci sono altre società che si possono permettere di fare buchi incredibili, a Torino no, quindi ci sono squadre che hanno il problema del fair play finanziario e stanno continuando ad investire. A Torino invece c'è un'attenta valutazione su questo.
Massimo Pavan, direttore di tutto Juve, ti salutiamo, grazie, alla prossima settimana, ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
E ancora tanti messaggi che arrivano al 340-5425-324. Chi sacrifichereste tra i pezzi da 90 che ci sono nella rosa della Juve? Adesso le news sullo sport.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Sono le 13.39, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou in Cose di Calcio sul canale 68 BOM Channel, disponibile in chiaro in tutta Italia su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione. Chi sacrifichereste tra i pezzi da 90, l'artiglieria pesante, stiamo parlando di quei due, tre nomi lì? A quale patto?
A quale patto? Cioè, sì, posso cedere la Papanicolaou, ma a patto di avere chi?
Esatto.
No, a patto di vedere che cosa o di tenersi i soldi. No, a patto. Stanno arrivando molte cose interessanti. Io vi faccio i complimenti perché avete capito la logica del ragionamento, che è una logica molto più economica che non tecnica, ci mancherebbe, ma forse necessaria alla luce di quanto abbiamo vissuto, alla luce dell'eliminazione agli ottavi di finale di Champions e alla luce di un campionato che riparte immediatamente e che deve essere creativo. E creativo all'orizzonte ci sono i due anni di contratto che ancora ha Cristiano Ronaldo, eventualmente con la Juventus, perché non gli verrà rinnovato, ovviamente. Lo sappiamo tutti, lo sa anche lo stesso interessato, lo sa il suo procuratore. Attenzione, quel procuratore, ovvero Mendes, che è anche procuratore, ad esempio, di Jimenez. No? Mm-hmm. Ecco che la creatività o che conosce la realtà del Real Madrid per arrivare a Isco, o che potrebbe interfacciarsi anche con qualche altra realtà, Pogba. Cioè, leggiamo che per questo motivo il summit tra Andrea Agnelli, Paratici e Pirlo porterà a dire: io vorrei questo, mi adatterei anche a quest'altro, vediamo cosa riusciamo a chiudere, a come riusciamo a chiudere questo cerchio, dovendo cedere forse qualcuno. Non penso che la Juventus possa aggiungere qualcosa senza cedere nessuno. Questo è il punto di partenza, ecco.
Sentiamo anche i vostri messaggi vocali.
Io sacrificherei Ronaldo per via della sua età. Dybala è il futuro, per cui non intendo rinunciare a Dybala. Ciao a tutti, Donato da Fasano.
Ciao Donato, ciao, grazie. Donato. Come te la pensano in tanti, e poi qualcun altro invece diversamente. Sarebbe opportuno tenere Ronaldo e Dybala e mandare via Bernardeschi e Higuain, ma così è troppo facile. Non avrebbe alcun senso vendere Dybala, non esiste un sostituto di Dybala, più forti di lui solo Neymar e Mbappé. Ma sono operazioni difficili, avrebbe più senso vendere Ronaldo a malincuore. Inoltre 100 milioni di euro in entrata si possono tranquillamente ricavare con le cessioni di Alexandro, Douglas Costa e Bernardeschi. Buongiorno Chiara e Antonio, il problema negli ultimi due anni non è stato Ronaldo, ma non avergli affiancato qualcuno degno del suo nome.
E di questo
poi
ne abbiamo
può
parlato.
Andare bene tutto e spero che rinnovare non voglia dire smantellare, ci scrive Gino. Proveranno di tutto per vendere Ronaldo, che è molto più un peso economico, tra virgolette, ma chi garantisce a un 36enne 31 milioni di euro l'anno? Chiede qualcun altro.
Uno sceicco. Ecco. L'abbiamo detto in coro.
Chips, bisogna dire.
Uno che punta, come abbiamo fatto noi due anni fa, sull'operazione Ronaldo e che se lo può permettere, no? Anche ad altre condizioni, perché hai due anni in più e devi trattare il tuo patrimonio con un altro patrimonio, cioè diventerebbe un altro... un'altra convenzione tra aziende, ecco, definiamola così.
Se vogliamo arrivare oltre il quarto posto, veniamo pure Dybala e Ronaldo, così non andremo mai avanti, ci scrive
no.
Emilio da Taranto.
Potresti con quei soldi rifare tutta la squadra, cioè ci sono momenti in cui sei costretto a farlo. La Juve non è costretto a farlo, però quando abbiamo venduto Pirlo, quando abbiamo venduto Tevez, quando abbiamo venduto Pogba, quando sono andati via Vidal. Cioè, la Juventus ci ha abituato, che è stato quello un po' il modello, cessioni e acquisti successivi. Cioè, vendi un pezzo per rinnovare la macchina e per farla ancora e renderla ancora più forte.
Davide da Sassari, invece, ma vendere Ronaldo e prendere Haaland no? Prezzo del cartellino simile, ingaggio un terzo e un futuro, ecco, importante davanti. Dybala non si tocca.
Su questo punto, molto interessante anche questa sfumatura, vi faccio i conti della serva. CR7 e Cristiano Dybala. Su 2 anni residui di contratto del portoghese, la Juventus risparmierebbe 108 milioni. Il giocatore percepisce infatti 31 milioni di euro netti di ingaggio, che lordi significano per l'azienda un esborso di circa 54,2 milioni l'anno. Sommando l'ingaggio lordo e la quota di ammortamento, il costo di Ronaldo è pari a 83,1 milioni l'anno per 4 anni, ovvero gli anni del contratto. Dybala ha invece un ingaggio di 7,3 milioni di euro, ecco perché lui li vorrebbe raddoppiare, netti, pari a circa 12,8 milioni lordi di costo aziendale. Lo so che questo a Pirlo interessa poco e ai tifosi ancor meno, a chi paga gli stipendi questo invece è il punto, certo, d'incontro. Sommando stipendio e ammortamento siamo quindi a 18,3 milioni annui di costo complessivo, anni luce distanti dagli 83,1 milioni di CR7. Questo per focalizzare l'attenzione sui conti, su quello che l'amministratore delegato deve tener conto, ovviamente.
Ma hai fatto il nome di Pirlo, hai detto a Pirlo magari quelle che sono le questioni di stipendio interessano un po' meno, perché lui invece
vuole i giocatori,
vuole giocatori,
vuole fare la
poi
squadra.
Quello poi
lui
che
è
percepiscono
Bresciano,
meno.
Bresciano.
Poi lui è uno
quello è Bergamasco, scusa, ho fatto un po' la cadenza.
Ce lo facciamo dire da Erika Bariselli, qual è la...
Ma che piacere! Dove
Erika Bariselli, ciao, benvenuta su Radio Bianconera, bentrovata. Erika, ci
starete
senti?
Mica prendendo in giro noi bresciani,
No,
ci permetteremo mai.
Lui che tenta di imitare l'accento, ma non ci riesce.
Ho provato, ma mi è venuto un po' bergamasco, sembrava una presa in giro per l'Atalanta, no? Lungi da me. Come stai, collega?
Tutto bene, ragazzi. Bene, decisamente meglio rispetto all'ultima volta.
Allora Erika, aspetta, ti sentiamo male e poi schiacci i tasti del telefono con la guancia probabilmente.
Non saprei. A me sembra tutto, io mi sento bene adesso.
Ok, adesso ti sentiamo bene anche noi.
Ma sei a Brescia, Erika? Okay. Sei a Brescia?
No, non sono a Brescia, sono in vacanza.
Brava.
E noi sappiamo anche dove.
Ti seguiamo sui tuoi social, su
Sapete
Instagram.
Anche dove? No, non ditelo, perché altrimenti poi mi fate fare la parte dell'italiana brutta,
è vero,
sport
e cattiva. No, sei vicino a Brescia.
No, però tu l'hai scritto tu però hai pubblicato una foto con la geolocalizzazione, quindi come lo sappiamo noi lo possono sapere milioni
Vabbè,
e milioni e milioni
noi,
di follower.
Che ingenua questa.
Resta tra noi.
Resta tra noi, ok. Resta tra noi e la bellissima Erika Bariselli del giornale di Brescia. Intanto ti abbiamo chiamato perché l'anno prossimo non possiamo più chiamarti.
Ahimè, come avevamo ampiamente anticipato peraltro a suo tempo in
collegamento
inverno,
esatto,
che ci siamo lasciati alle spalle, così come il Brescia si è meritatamente lasciato alle spalle la Serie A e pazienza, torna in quella che fino a prova contraria è la sua casetta, quella della Serie B, perché purtroppo bisogna fare i conti con questa realtà, la realtà di una storia che dice che il Brescia è la regina, la record man, la record woman, anzi diciamo al femminile, delle squadre che hanno disputato più campionati di Serie B, tant'è. L'importante è che, visto che bisogna guardare avanti, il presidente Cellino abbia voglia di ripartire alla caccia subito della Serie A e stia predisponendo piani in tal senso, almeno così auspichiamo.
Ripartendo da Del Neri, verrà presentato oggi nonostante la tua assenza.
No, caro, ti devo correggere. Luigi Del Neri non verrà presentato quest'oggi, al contrario di quello che era emerso ieri, perché ci sono due fattori che impediscono questa presentazione. Tanto ci sono dei problemi burocratici, perché con la stagione 2019-2020 che è stata prorogata fino al 30 di agosto. Pare che non sia chiaro il momento in cui si possono iniziare a tesserare giocatori barra allenatori, per cui Brescia preferisce fare delle verifiche ulteriori e poi Cellino vuole riuscire a congedare nel migliore dei modi Diego Lopez, anche perché ballano 2 anni di contratto. Lopez dovrebbe essere disposto anche a rassegnare le proprie dimissioni, insomma Cellino vorrebbe farlo uscire di scena nel migliore dei modi. E poi in più hanno saputo che io sono in vacanza e così
vedi, e hanno rimandato tempo, e questo mi avanti, sembra il punto più importante,
sempre
Erika,
sul
la
pezzo,
tua assenza,
sempre
tua
sul
assenza.
Pezzo, hai visto subito, non oggi con una O lunga chissà quante isolette. Detto questo,
però Brescia fucina di grandi calciatori, di grandi giocatori. Tonali oggi è, per dire un nome a caso, Andrea Pirlo l'altro ieri nel passato.
Che rapporto hai avuto con Andrea Pirlo? L'hai conosciuto? Ci puoi raccontare qualcosa di particolare, di inedito, Erika?
Guarda, l'ho conosciuto non ai tempi in cui lui era ancora un ragazzino del settore giovanile, debuttante in prima squadra. L'ho conosciuto nel momento in cui lui venne girato in prestito dall'Inter al Brescia nei primi anni 2000, nell'era Mazzone, quando Pirlo quindi fu protagonista di quell'evoluzione che poi è stata la sua fortuna sul campo, perché fu Carlo Mazzone a inventarlo regista, a inventarlo play davanti alla difesa, per cui io in quei tempi muovevo i miei primi passi da giornalista che seguiva il Brescia, per cui diciamo che ho beccato il jolly, come si suol dire, e da allora con Andrea Pirlo è rimasto un rapporto comunque molto molto cordiale, anche perché Andrea Pirlo, pur nella discrezione che lo contraddistingue, è rimasto molto attaccato al Brescia, si è sempre informato negli anni di tutto quello che è successo nell'universo di questa squadra, che resta comunque la sua squadra del cuore, una squadra con la quale non ha mai tagliato il cordone ombelicale, e anche un po' a sorpresa, più di quanto forse potevamo immaginare, abbiamo scoperto che è sempre proprio rimasto molto molto sul pezzo, molto molto aggiornato anche di tanti retroscena.
E sì, anche molto legato al territorio, produce infatti i suoi vini in quelle zone, no? Se
sì,
ricordo
sì,
bene.
Guarda, ti do anche questo di retroscena.
Eccola,
io
lì
abito di fronte alla sua azienda agricola.
E questo non l'avresti detto, io ho dovuto fare il giornalista. Ho dovuto fare il giornalista, mi hai costretto a fare il giornalista con una giornalista, no? Per scoprire questa cosa. Quindi il prossimo aperitivo lo passeremo noi di Radio Bianconera a casa.
Assolutamente,
o di Pirlo a casa
ho la
tua
vista sui vigneti di casa Pirlo.
Ma noi ci facciamo invitare da Pirlo con te e guardiamo casa tua di fronte eventualmente. Senti, Subarogno, cosa mi dici? Conosci anche lui? Visto che dovrebbe arrivare, firmare come vice o comunque entrare nel suo staff, anche lui ha fatto un passaggio in casa Brescia.
Sì, sì, beh, ha fatto più di un passaggio in casa, certo. Brescia, Roberto Baronio, perché anche lui, come Pirlo, è un prodotto della cantera che fu. I due sono cresciuti insieme proprio nel settore giovanile delle rondinelle, sono proprio cresciuti in parallelo. Ai tempi, tra l'altro, i riflettori di Corioni del Brescia erano puntati più su Roberto Baronio, che era un attimo più grande, era anche un attimo più formato fisicamente, per cui si seguiva più l'evoluzione di Roberto Baronio che non quella di Andrea Pirlo. Se non che un bel giorno Andrea Pirlo, che aveva 16 anni, si presentò al cospetto di Gino Corioni, che un giorno era passato al campo d'allenamento a dare un'occhiata anche al lavoro delle giovanili, si andò appunto a presentare a Corioni e gli disse: Presidente, creda in me perché io diventerò il giocatore più forte del mondo. Gino Corioni rimase molto colpito dalla sfrontatezza anche di questo ragazzino, si incuriosì, cominciò a seguirlo,
a farlo
seguire nel migliore dei modi, e capì Gino Corioni che comunque se ne intendeva di giocatori di un certo livello, che valeva la pena davvero di credere in quella in quel ragazzino. Spero di avervi svelato un aneddoto inedito, che quantomeno lì a Torino magari non era ancora arrivato.
Assolutamente no, assolutamente no. Quindi ci autorizzi anche il prossimo anno, quando non potremo chiamarti ufficialmente per il tuo Brescia, che non affronteremo in nessuna competizione, inventandoci questa rubrica
su Pirlo, pirlesca.
Su Pirlo e su qualche aneddoto eventualmente.
Assolutamente, assolutamente. Tornando comunque alla figura di Roberto Baronio, sì, credo che sia anche molto bella la storia, no? In questa fase in cui ancora c'è spazio per sognare, prima che poi incominci la stagione, incominci il campionato, il bisogno di risultati, eccetera, il campo prendano il sopravvento, raccontare comunque questa storia di quella che è un'amicizia, no? Un'amicizia che è stata coltivata negli anni, nonostante le distanze, nonostante le carriere abbiano preso strade diverse, però
e quando non
questo
erano ancora nessuno,
legame
tra virgolette,
che c'è sempre stato tra Andrea e Roby non si è mai spezzato, è rimasto così sempre lì sullo sfondo, per essere poi ripreso in mano soprattutto negli ultimi anni, quando tutti e due, avendo smesso di giocare, hanno avuto modo di riprendere a frequentarsi anche fisicamente con le rispettive famiglie. Non a caso Roberto Baronio comunque era stato uno degli invitati bresciani alla festa dell'addio del calcio di Andrea, la cosiddetta notte del maestro, e gli altri bresciani furono Andrea Diana e Daniele Bonera. Altri due ragazzi appunto della FU cantera, con i quali è sempre rimasto appunto questo fil rouge.
Questo
io
rapporto.
Trovo che tutto questo sia davvero molto molto bello.
Visto che le sai tutte, sembra che Pirlo, da allenatore della Juventus, no, ti è giunta voce anche dove sei, che Pirlo allenerà la panchina della Juventus, sembra che stia dicendo ad alta voce di fronte alla tua tenuta: devo vendere qualcuno, Ronaldo o Dybala. Bariselli, che cosa gli consiglierebbe?
Boh, se potessi consigliare, io consiglierei di vendere Ronaldo.
Perché? Qui c'è il fiuto da grande intenditrice. Poi mi dici dove è Balotelli.
Non prendetemi in giro, ma perché
no, non è vero.
Da osservatrice esterna io trovo che Cristiano Ronaldo sia un giocatore e un campione fantastico, a dir poco, lo dicono i suoi numeri, lo dicono i suoi dati, ha un carisma anche eccezionale, un professionista assoluto che probabilmente verrà studiato anche tra 50 anni, però credo che sia un giocatore che tolga moltissimo a un club, a un allenatore e anche a uno spogliatoio.
Aggiunga tanto,
fine,
ma toglie anche,
anche
qualcosa.
Forse è paradossale dirlo, sia più quello che toglie che quello che dà.
Guarda, ma ti possiamo dire che sono in tanti comunque a pensarla come te, perché oggi stiamo proprio facendo questo gioco qua con i nostri ascoltatori, cioè chi sacrifichereste tra i pezzi da 90 della rosa della Juve, e in tanti stanno comunque facendo il nome di Cristiano Ronaldo.
Erika, ma dov'è Balotelli? L'avete perso.
E Tonali?
Dove
le valigie?
Va?
Dove va alla
Dici
fine?
Dici qualcosa.
Allora, Sandrino Tonali, vi posso dire che in questo momento è in Sardegna, in Costa Smeralda, sta facendo una bella vacanza con la sua fidanzata, col suo fratello,
okay,
con i suoi amici
le
più cari,
tutte.
Non c'è nessuno.
Possiamo nominarti la nostra spia di Brescia?
Ma io credo che la situazione sia abbastanza delineata, ma che non può essere nessun colpo di scena, perché è noto, è provato ed è verificato che già da tempo Sandro Tonali ha un accordo personale con l'Inter.
Ma
l'Inter con Massimo Cellino ancora non ha parlato. Vi posso dire che Massimo Cellino non gradisce il ribasso al quale sta cercando di puntare l'Inter sul prezzo finale del giocatore, puntando proprio su questo accordo personale che c'è con Tonali. Forse all'Inter, anche se mi sembra strano, non è chiaro che le condizioni le detta Massimo Cellino,
Brescia,
non ha alcun tipo di bisogno di vendere questo giocatore. Cioè, se volesse, in linea di massima, Uccellino sarebbe anche nelle condizioni economiche
di
potersi tenere Sandro Tonali in Serie B e di strapagarlo. Questo per dire che il Brescia, per iscriversi al campionato, per fare il mercato per la prossima
non
stagione,
ha bisogno di vendere,
non ha alcun tipo di bisogno di monetizzare. Per cui
senti con quale tono ce lo sta dicendo.
Fretta. E quello che vi posso dire è anche che Cellino, oltre ad avere ancora un filo aperto con la Juventus,
sì,
sta ancora dialogando anche con il Paris Saint-Germain. Il giocatore non vorrebbe andare all'estero e Cellino comunque con Tonali ha una parola, e questa parola è che se Tonali ha una preferenza e se questa preferenza si sposa con l'esigenza del Brescia, il Brescia tenderà a premiare Tonali e a favorirlo nella destinazione finale. Però Massimo Cellino fa i suoi conti, per cui se l'Inter sta puntando davvero al ribasso come Cellino pensa, non
mamma
non
mia
aria. Erika,
mamma
hanno,
mia.
hanno tremato le tue parole, le mura dell'Inter, della Juve e del Paris Saint-Germain. E anche quelle di Radio Bianconera
e anche quelle della tenuta di Pirlo.
Erika Bariselli del Giornale di Brescia, ti auguriamo buona vacanza,
no,
buon riposo.
È a Brescia, lei non va
ne
in
hai
vacanza.
Bisogno come tutti, hai fatto benissimo ad andare in vacanza, non sei un'italiana né cattiva né brutta né nient'altro, sei in vacanza, te la godi, fai bene, quando hai finito torni,
che si fa gli affari suoi e noi ci facciamo i nostri,
perché abbiamo anche bisogno di
andare
in vacanza.
Senti Erika, noi ti chiameremo come nostra inviata di Brescia
sempre,
ogni
ormai
tanto.
Mamma ragazzi, guarda, se avete una scusa per pensare a Brescia, io sono qua, così mi tenete viva e mi fate distrarre un po'.
Un abbraccio grande.
Grazie,
ciao Erika Bariselli.
Ciao ragazzi,
su.
Un abbraccio,
mamma mia,
buon lavoro.
Quante ce ne ha dette la Bariselli?
Ce ne ha dette tantissime. Per vincere la Champions ha una soluzione infallibile come centravanti, si mette la plusvalenza, segna raffica. Cosa vuol dire? Non ho capito, ci ha scritto un ascoltatore. Vendiamo Ronaldo e con i soldi che risparmiamo diamo il rinnovo a Dybala, non illudiamoci con Pogba. Guadagna 17 milioni all'anno, potresti vendere De Sciglio, Alessandro, Douglas Costa, Bernardeschi, Ramsey, Higuain e Piasse. Con questi soldi, tra vendita e risparmi di ingaggi, puoi vendere altri giovani. Si vendono tutti, secondo Alex da Treviso, tutta la rosa va venduta. 340-5425-324, chi sacrificereste e in cambio di cosa, di chi? Per l'anno prossimo continuate a scrivercelo, adesso arrivano le news.
Cose di calcio.
Bentrovati, seconda ora di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Sono le 14:09, siamo su Bom Channel, canale 68 del vostro televisore, in chiaro in tutta Italia, ma siamo su radiobianconera.com e siamo sulla nostra applicazione da scaricare, disponibile per tutti i vostri dispositivi mobili. Queste sono Cose di Calcio, ma come tu ben sai e voi ben sapete, c'è un contenitore che si chiama Cose di Chiara, e allora io adesso ti dico che non ho più voglia di parlare di calcio. Cambiamo sport.
Ok, adesso, ma tanto ci ritorniamo conoscendo l'ospite.
Adesso sei sicuro?
Sicurissimo, guarda.
Allora, ripartiamo dalla pallanuoto. E sai con chi ne parliamo?
Dimmi.
Niente, poco di meno che con il CT della nazionale italiana di pallanuoto. E quindi Alessandro Campagna, benvenuto su Radio Bianconera.
Ciao, grazie dell'invito, Chiara, grazie.
Carissimo mister selezionatore, come si dice nella pallanuoto? Sandro, detto Sandro.
Sandro.
Sei Sandro. Senti, così riporto subito Chiara, che poi ha scoperto che sei stato anche CT della Grecia, e lei essendo greca.
E quindi qualche domanda
certo,
anche
Papanicolaou.
No, se volete fare un'altra trasmissione io vi chiamo in un altro momento.
Ma se ti parlo un po' in greco tu lo capisci dopo.
Catalaveno.
Mamma mia che meraviglia. Allora, spegni il microfono di Antonio. Davide,
un minuto ti lascio nelle mani della Papanicolaou,
no,
attenzione.
No, sono molto contenta, questa cosa mi emoziona, io sono greca, quindi sono legatissima, nel senso che insomma sono greca.
Io vorrei parlare poi di Juve, perché il mister...
Vado lì in vacanza, devi sapere che quando Italia e Grecia in qualunque tipo di competizione sportiva si affrontano, per me è dura di decidere se tifare per l'Italia oppure per la Grecia. Quindi
quando
un CT che
Sandro...
mi risponde catalaveno, mi sto già tuffando in piscina per farmi allenare da lui, anche se probabilmente andrei colerei a picco dopo 30 secondi.
Senti,
Ligo catalaveno, no, chi tapanda.
Ha detto un po' lo capisco, non tutto, ma un po' lo capisco.
Okay.
Bellissimo. Adoro.
Ok, questo è il bello della diretta, caro Sandro. Intanto grazie per aver accettato anche il mio invito, perché ci lega. Intanto ho scoperto una cosa in più, oltre alla Juventus. Siamo nati lo stesso giorno, siamo 26 dei giugno. 26 oh. giugno, siamo noi i migliori di questa di quel giorno, siamo i migliori vero, nati il 26 giugno. Quante caratteristiche allora abbiamo simili. Senti Sandro, intanto sei in vacanza, ti lasciamo tra 10 minuti, davvero abbiamo tanti spunti. Intanto la pallanuoto ha ripreso, sapevo quali sono i progetti, da dove ripartirete?
Allora abbiamo, noi giugno e luglio abbiamo lavorato in collegiale, siamo stati 2 mesi proprio in Sicilia per cercare di far riprendere contatto con l'acqua i giocatori. I club non hanno ripreso il campionato scorso e quello prossimo inizia la stagione a metà settembre, aspettando chiaramente nuovi decreti per cercare di capire. Ieri è uscito qualcosa sullo sport dilettantistico del calcio, vediamo un po', ogni federazione dovrà adattare poi al proprio sport e queste disposizioni per cercare di far ripartire l'attività a metà settembre, sperando che appunto non ci sia una risalita della curva di contagi che ahimè stiamo vedendo crescere di giorno in giorno.
Purtroppo,
poi,
sì.
A livello internazionale dovremmo, ma uso il condizionale veramente in maniera molto esplicita, dovremmo andare in Croazia a fine mese, ma credo che possa saltare obiettivamente, perché le disposizioni governative su chi torna dalla Croazia sono molto restringenti, per cui verifichiamo adesso nelle prossime ore se è il caso di andare a fare questo torneo internazionale.
Assolutamente. Sandro, io ti chiedo cosa è stato difficile allenare in questo periodo, no? Vi siete trovati come squadra, abbiamo partecipato insieme ad un programma parlando di Juve, ci arriviamo anche noi a parlare di Juve, la mente, il fisico, l'entusiasmo, cioè in cosa ti sei dovuto calare con i tuoi, ragazzi?
È molto difficile perché noi anche
Alessandro.
Sì?
Ti stiamo sentendo male, non so se ti puoi fermare in un punto,
sì,
perché
un attimo,
sei andato
sono col vento, mi sentite adesso?
Sì,
adesso meglio,
bene.
Sì.
Quindi stavo dicendo, era molto difficile la motivazione perché non c'era un obiettivo stagionale. Ho fatto un discorso molto chiaro ai ragazzi che questi 2 mesi sarebbero stati un'opportunità per piccoli miglioramenti individuali, sia tecnici sia fisici, ma soprattutto anche mentali, per cercare di trovarceli poi in altre occasioni, perché molto spesso quando c'è una competizione si fa una preparazione mirata ad arrivare in forma, magari alcuni dettagli si tralasciano e questa è stata un'opportunità per crescere sotto questo punto di vista. E devo dire che questa impostazione di lavoro è stata molto, molto ben accetta,
apprezzata.
Sono stato anche abbastanza intelligente perché ho dato qualche mezza giornata o giornata di riposo in più, insomma i ragazzi sono andati anche al mare a cercare di svagarsi, perché dopo 3 mesi di lockdown tenerli 2 mesi chiusi in albergo sarebbe stato deleterio sotto altri punti di vista.
Mi dai un tuo giudizio dall'esterno della gestione del periodo post lockdown del campionato della Juventus, della gestione Sarri, e poi arriviamo al nocciolo della situazione. In una notte,
guarda,
dopo l'eliminazione si è deciso di rivedere e correggere il progetto.
Io ho visto le prime 2 partite di ripresa. La partita col Milan, con la finita 0-0, la prima partita di Coppa Italia. Di torno alla semifinale, e la finale con Napoli. Dopodiché ho smesso di vedere, perché ho visto che era un altro sport, non soltanto per la Juventus, ma anche un po' per tutti quanti. Poi mentre la condizione fisica della Juventus siamo arrivati stremati, perché poi tra infortuni indisponibilità e nuovi infortunati, la squadra è arrivata corta anche a livello proprio di rosa. Noi i 5 cambi non l'abbiamo mai fatto, ne facevamo 3-4, hanno giocato sempre gli stessi, e l'ultima partita che ho visto con Lione è stato sinceramente un calvario, perché ce l'abbiamo messa tutta, però si vedeva che la squadra non aveva spunto completamente, non riusciva a saltare l'uomo. Quindi insomma io mi tengo lontano dai giudizi di questo calcio post lockdown, anche quelli positivi. Vedo grande entusiasmo per esempio intorno al Milan, che ha fatto un bel finale di stagione, però senza avversari che erano al top secondo me, quindi chi ha azzeccato quella preparazione, che era tutta un'incognita, magari si è trovato più avvantaggiato.
Arriviamo al al momento clou, cioè Sarri da riconfermare, che ha ancora un contratto, si decide di puntare sul, non l'esperienza, sul nome Pirlo. Nome spendibile secondo te?
Allora, che Sarri non fosse più l'allenatore della Juventus lo sospettavo, anche se la Juventus fosse andata avanti in Coppa, perché troppi segnali, troppe riunioni. Quando si fanno troppe riunioni i senatori si riuniscono e dopo questa sconfitta, dopo quest'altra c'è qualcosa che non va.
Quindi la prima cosa che chiede ai tuoi ragazzi quante, se si sono trovati il giorno prima?
Esatto.
E qui esce l'esperienza.
Quante pizze sono andate a mangiarsi
a fare senza di te?
esatto. Quindi troppe riunioni non mi piacciono e quindi sospettavo che non è mai scattato questo feeling che ci deve essere tra un allenatore e la squadra. Non si è mai creato una comunicazione empatica. Io questo, se vi andate a rileggere delle interviste su Gazzetta dello Sport e Tutto Sport che feci quasi all'indomani del mondiale dell'anno scorso, io dissi proprio questo: spero che Sarri non si fossilizzi sulla tattica, che è bravissimo, ma che dia spazio anche all'emotività, che dia spazio anche alla motivazione, alla grinta, alla determinazione, che sono stati dei pilastri della Juve negli ultimi anni, a prescindere dal gioco, a prescindere dai fuoriclasse. Venendo meno questo, ma soprattutto l'emotività, l'aspetto emozionale, l'aspetto che motivazionale, credo che lì il Sarri non abbia fatto leva, non sia riuscito a entrare nel cuore dei ragazzi.
Come la chiami quella del prossimo anno, ripartendo da Pirlo, con tutto l'entusiasmo che si viene a creare anche nell'ambiente, con l'obiettivo che la Juventus resta sempre quello, vincere, come nella tua nazionale, nella nostra nazionale, e soprattutto ripartendo da cosa? Tu dovessi dare dei consigli ai tuoi dirigenti, ripartiamo da chi c'è, da quelli forti, dai giovani, da zero, facciamo una rivoluzione, da cosa?
Innanzitutto mi fido moltissimo dell'intuizione e della genialità del nostro presidente, di Andrea Agnelli, che secondo me è stato anche qui molto geniale, molto coraggioso, ma condivido questa scelta di puntare su Andrea Pirlo, che è comunque un conoscitore di calcio. Quindi adesso vediamo se sa anche insegnare, se sa soprattutto trasmettere le sue idee ai giocatori. Il programma da fare qual è? Chiaramente bisogna dare anche un'occhiata ai conti, evidentemente. Quindi io, se la Juventus punta un po' più sui giovani di qualità, vedi già Artur e Kulusevski, che sono due giocatori che non conosco benissimo ma che ne parlano tutti molto bene, io sono molto favorevole, sono molto d'accordo. Ci sono tanti giocatori alla Juventus che costano tanto e che poi non vogliono andare via perché si sta bene. Questa è una cosa bellissima, ma anche un limite in questo momento storico, perché chiunque viene alla Juve poi non se ne va, al di là dell'aspetto economico, proprio perché l'ambiente è bello, perché la società è presente, perché è super organizzata. Non ce ne sono club come quelli, come la Juventus, molti club organizzati come la Juventus, per cui poi rimangono attaccati fino all'ultimo giorno di contratto, non abbiamo possibilità di magari usarli come pedini di scambio. Quindi è un momento un po' particolare. Quindi sicuramente Andrea Agnelli con Paratici e Cherubini e tutto lo staff dirigenziale dovrà essere molto chiaro con Andrea è anche essere abbastanza chiaro intanto la società verso Andrea, molto chiaro: sì, dobbiamo vincere attraverso questa strada, benissimo, indicaci due o tre elementi da prendere per cercare di svecchiare la squadra ma restare competitivi.
Sandro, un'ultimissima.
Se potessi fare un nome, io prenderei De Paul, centrocampista dell'Udinese, che mi piace moltissimo.
Cedendo chi?
Dovessi sacrificare qualcuno?
Matuidi è andato via, Khedira
è praticamente via.
Deve andare. Pjanic è andato via, quindi già i tre del centrocampo sono andati e ne devono venire altri tre. Rabiot probabilmente rimane e Ramsey secondo me non ha fatto un gran campionato. Questi parametri zero è vero che costano relativamente poco, levate le commissioni, però ti alzano moltissimo il monte ingaggio e poi gli altri si incavolano e vogliono guadagnare.
Non ti ho sentito fare il nome di Dybala o di Ronaldo, se ne sta parlando troppo dal punto di vista giornalistico e basta, o un'idea la società lo sta facendo? Se arrivasse la proposta,
io penso che alla fine rimangono tutte e due. io penso che alla fine rimangono tutte e due. Se verrà sacrificato uno, penso che sarà Cristiano. Non credo, certo, che Dybala sarebbe in questo momento, secondo me,
il giocatore giusto,
è un
da
simbolo della Juventus in questo momento.
Queste le parole del CT Alessandro Campagna, noi ti ringraziamo, buon proseguimento, alla prossima.
Intanto
ti salutano anche da Patrasso, c'era, esatto, uno dei messaggi, ti salutano anche da Patrasso, quindi si ricordano e come di te, dai, quando allenavi la nazionale greca.
Scaristò Parapoli.
Ti aspettiamo appena tornerai a Torino una volta, saremo lì con la bandiera greca a fare il tifo per la nazionale italiana.
Sandro Campagna, grazie, alla
davvero
prossima.
Grazie da parte mia.
Arrivederci.
Chi sacrificereste? Dunque 340 5425 324, tra l'artiglieria pesante della rosa juventina per l'anno prossimo, ci scrivete: per il bene di Pirlo, la Juve deve vendere Ronaldo e qualche cosiddetto senatore tipo Bonucci, perché avrà meno pressione in caso di sconfitta del campionato. È giustificato. Come mai? Perché si parla di incompatibilità tra Dybala e CR7? Grazie a loro due l'attacco è stato l'unico reparto che ha funzionato quest'anno e i numeri lo dimostrano.
Attenzione, non si parla di incompatibilità, non abbiamo parlato di quello.
No, infatti.
Anche se qualche problema l'ha creato tatticamente, perché ricordiamoci, sia Allegri sia Sarri quest'anno non hanno giocato dal primo all'ultimo minuto sempre insieme, anzi.
Se Pirlo rinuncia a Dybala non è all'altezza del suo compito.
Ma
Ronaldo
non è lui che lo chiede.
Ronaldo deve tornare in Portogallo, in caso contrario tiferò Atalanta. Guarda che sono già due oggi che dicono che danno.
Intanto questo è stato più furbo l'Atalanta rispetto alla Salernitana
di Ventura.
Intanto sono due che minacciano di cambiare. Douglas Costa, Ramsey, Luigi è chi si firma, non lo cederebbe. Senti, abbiamo tempo per un... Ah sì, abbiamo un po' di tempo.
Cambierei Dybala per Pogba, alla pari anche come ingaggio, perché se Dybala dovesse rinnovare arriverebbe a 15 milioni. Cederei Bernardeschi e Ramsey per Milik e Douglas Costa e Rabiot per arrivare a Chiesa. Il costo di Ronaldo è compensato dagli sponsor.
Molto intelligente questo messaggio, perché ti porta a un ragionamento. Io, società, dico a Dybala: ti accontento, vai in quella squadra dove a me fa comodo che tu vada, ti danno di più di quello che io ti potrei dare, ma la cifra che tu vorresti da noi, e io lì vado a prendere un giocatore come Pogba, eventualmente, che ha un costo in questo momento pari, no? Leggermente inferiore, ma a condizioni diverse, soprattutto per il cartellino. Cioè ci sono quelle operazioni che servono anche a ripulire dalle scorie.
Abbiamo un audio, sentiamo. Ne abbiamo tanti in realtà.
Bianconera, Mimmo da Basilea. Io sacrificherei tutte e due, così, prossimo anno.
Via.
Si retrocede e così facciamo pure un po' di piazza pulita a questi tifosi occasionali della Juve, che ce n'è una marea. Salute, un abbraccio, forza Juve.
Però sei stato simpatico, perché ci abbiamo boccato
ci abbiamo creduto all'inizio. È stato molto serio.
Qualcosa potrebbe capitare, qualcosa no, capisco sui tifosi, cioè quelli che si libererebbero solo così per simpatia o antipatie, anche no, soprattutto quando sono dei supercampioni affermati e lo hanno già dimostrato, come Ronaldo, ci mancherebbe, niente più da dimostrare, e Dybala. Negli altri contesti ci sono delle riflessioni legate anche agli aspetti tecnico e tattici della squadra.
Con la vendita di Ronaldo prenderei Tonali, De Paul e Jimenez. Firmatevi, se no non sappiamo chi siete. Firmatevi quando ci scrivete al 340 5425 324. Ciao, se proprio devo cedere uno tra CR7 e Dybala, cedo malincuore CR7, visto che mi sembra anche lui intenzionato a farlo. Al limite si potrebbe fare uno scambio con il Manchester United per Pogba, poi prendo anche Zaniolo, sulle fasce Gosens e Pellegrini, in avanti prendere Dzeko e un panchinaro, la ciliegina sulla torta, poi Chiesa e diamo via i vari Costa, De Sciglio, Rugani, Higuain, Khedira. Carlo si firma.
Io proverei a scambiare Ronaldo con Icardi, Vittorio. Fino a poco tempo fa ti avrei detto, beh, non so se con Ronaldo, prenderei Icardi, visto anche ieri sera un pesce fuor d'acqua e non di nome Vanda nel Paris Saint-Germain. In un Paris Saint-Germain non pienissimo di supercampioni, ma di personalità molto importanti, forse più pesanti rispetto a quella di Icardi, che quindi patisce di più la presenza di giocatori un po' più poco altruisti e molto egoisti.
Poi c'era chi venderebbe tutti i senatori, quindi Chiellini, Bonucci, Buffon e forse Ronaldo, per comprare Mbappé.
No, intanto aggiungo, non si firma anche qui, voglio farvi una domanda: il mio Chiellini avrà un ruolo alla Juve quando smetterà? Ciao. Io penso proprio di sì, ecco perché non lo metterei nella lista dei partenti o dei ceduti già in questa stagione. Cioè un giocatore che, terminata la carriera da giocatore, penso ancora questo anno, no, da uomo spogliatoio, da panchinaro, da quando servirà prendere il posto degli altri che mancheranno eventualmente, potrà dire la sua anche dietro la scrivania.
Sentiamo altri vocali.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Maria Grazia,
volevo dirvi,
ciao.
Per favore, sì, cercate anche voi di spiegare che tutto quello can-can che si sta formando adesso su Ronaldo, su Dybala, non sono altro che invenzioni legate ai giornali con articoli puramente giornalistici, che di vero non mi pare ci sia nulla, almeno al momento. E che per favore facciate capire ai tifosi che si tratta solo di illazioni usate per destabilizzare l'ambiente Juve, colpito sempre e comunque. Ma delle altre squadre perché non parla mai nessuno? Solo noi dobbiamo vendere?
Rispondi tu a Maria Grazia, perché
brava,
io
Maria
non...
Grazia, brava. Beh, intanto
mi
quando
ha messa
c'è
in un angolo.
Quando si parla di giornalismo, e noi ci affidiamo, speriamo di dimostrarvi anche con la nostra professionalità quanto ci crediamo in questo mestiere, dico che c'è sempre una mezza verità. Noi ci preoccupiamo intanto dei panni puliti e sporchi, vincenti, nostri, e capita anche da altre parti, operazioni destabilizzanti, qualcosa. Hai perfettamente ragione, però è anche vero, no? E mi verrebbe da risponderti che mi piace, continua a seguirci, scrivici, tiraci le orecchie anche a noi, però a volte la prendiamo e cerchiamo di spiegarla, di dare delle motivazioni quantomeno, non di pancia ma ragionevoli. Mi verrebbe da dire, è un po' come quando si parlava, si accennava, ma probabilmente al 100% Sarri non verrà riconfermato, perché ragionavi in due modi: di pancia, di cuore, di testa, di bilancio. Allora, sapendo che hai già pagato un allenatore come Allegri un anno in più, sapendo che Sarri aveva ancora 2 anni di contratto, dici, lo scudetto l'ha portato a casa e forse lo tieni, ma forse con un forse grosso e non al 100%. Abbiamo visto che in 24 ore è andato a casa, quindi non c'entravano i conti. Ma quando poi conti, sommi quello, sommi il Covid, sommi che devi ripartire, sommi che non ci sarà entrata al botteghino... E Agnelli o comunque chi comanda o chi mette i soldi o gli sponsor che puntano tutti al ribasso ti dicono di dover pensare anche a qualche sacrificio. Ecco perché non basta il sacrificio mio, di De Sciglio, di Douglas Costa, cioè sono noccioline quelle a confronto di un'operazione che potrebbe invece riportare un po' più di equilibrio anche nei nostri bilanci.
Monica, tifosissima bianconera, ci scrive: Dybala da tenere assolutamente, il nostro futuro, la nostra perla, venderei subito Ronaldo.
Intanto sono contento perché ci stanno scrivendo sempre più donne.
E la cosa fatevi sentire. Non fatevi sentire sola qui, perché no, voglio dire, mi bastano Antonio, infatti, Paolino, e poi anche lì in
non
regia
fatemi
c'è sempre un uomo.
Solo le cose di Chiara, no? In tutti i sensi. Fatemi sentire anche le cose di Monica, esatto, e di altri.
Creiamo un gruppo. un gruppo WhatsApp.
Radio Bianconera. Questa è la vostra piattaforma. Questa è la vostra radio. Chi è che vi fa parlare così? E praticamente leggiamo tutto, senza nessun tipo di censura. Neanche radio più importanti, neanche televisioni più importanti. Leggono solo quello che fa comodo a loro.
Sono le 14.30, ci sono le news sullo sport.
Cose di calcio.
Le 14.38, ultima parte di Cose di Calcio con Antonio e Chiara. Tantissimi messaggi, anche note audio che adesso ascoltiamo, in cui ci dite chi sacrifichereste della rosa della Juventus, di quella che conta. Non voglio sminuire agli altri calciatori, però ci sono i top, ci sono i pezzi da 90 e li conosciamo tutti quanti molto bene. Chi tra di loro sacrifichereste in cambio di chi? Sai che un nome che torna molto è quello di Bonucci? Lo scrivono in tanti. Via Bonucci, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, De Sciglio, Ronaldo e Dybala forever, il parere di Fernanda. Buonasera, via Bonucci assolutamente, prendiamo soldi e diamo via un sopravvalutato. Sentiamo anche delle note audio.
Io sacrificerei Ronaldo.
Ecco.
Dybala più giovane non si tocca.
Poi ancora, proprio chiaro, Arattica, conciso e preciso.
Tipo gli interventi delle ragazze, sì, Complimenti per gli interventi delle ragazze, sì, sono molto professionali, bravissime.
Ragazze,
una cosa che volevo chiedere io, Tony da Soveria Mannelli, come mai uscito dalla porta principale il signor Bonucci è rientrato dal portone principale in casa nostra, ritornando capitano? Dopo un anno è molto strano, anche perché poi...
Quindi il tema Bonucci l'abbiamo già trattato, l'abbiamo ceduto, l'abbiamo ripreso perché in quell'operazione siamo riusciti a fare Caldara, che poi è stato restituito rotto, perché ce ne siamo accorti già durante la tournée, e soprattutto l'operazione di prestito di Higuain nel momento in cui avevamo già pensato di cedere Higuain. È un vecchio tema.
Abbiamo ancora qualche nota, ascoltiamo.
No, buongiorno a tutti. Allora, sì, è vero che fai tanti soldi, però praticamente stai dando il giocatore più rappresentativo anche in prospettiva, il giocatore che è stato il miglior giocatore del campionato quest'anno, e ti continui a tenere giocatori come Rugani, Bernardeschi, Douglas Costa e via dicendo, che quest'anno hanno creato solo problemi e non sono stati risolutivi come Paolo Di Bala.
No, è vero che devi cedere anche altri pezzi, cioè non puoi smantellare la squadra, anche perché devi andarle a riprendere, quindi diciamo che qualcuno può anche stare comodamente seduto in panchina, magari di quelli che hai fatto. Qui si sta parlando che con Ronaldo, con Dybala, con questa Juve devi alzare il livello. Allora, con quanto risparmi cedendo uno, forse puoi riformulare e prenderne due o tre. Torniamo sul discorso vecchio: meglio uno fortissimo o meglio tre che ti rifanno mezza squadra o l'asse centrale del campo? La verità sta in mezzo, la verità sta in mezzo. Si potesse, basterebbe aggiungere Casemiro, Marcelo, cioè tutti questi giocatori forti per attrezzare una Juventus sempre più forte.
Valerio da Frattocchi ci scrive: capisco che l'ingaggio di Ronaldo sia astronomico, ma non si potrebbe monetizzare vendendo Alessandro, Douglas Costa, Bernardeschi? In questo modo avresti 100 milioni di entrate di cui si ha bisogno, evitando quindi di cedere Dybala per ragioni di bilancio.
Attenzione, c'è un ingaggio che incide anche, non è solo il recuperare quei soldi, perché quei soldi devi andarli a reinvestire, no? Ma ti rimane un ingaggio forte, eventualmente. Ripeto, intanto non sono solo voci, titoli di giornali, soprattutto se l'ascoltate da Radio Bianconera, che apprende, mette sul tavolo anche quello che ascolta, ma ci troviamo di fronte a un bivio, e lo sappiamo benissimo. Io non so se in questo preciso istante c'è, no? Abbiamo anche i nostri soldati della Contoinassa in vacanza, quindi... però certamente, e non bisogna essere per forza a Ferragosto a parlare di questi aspetti in casa Juventus, però deve essere tracciata una linea aziendale, e la linea aziendale, dopo aver inciso sul bilancio in un certo modo, porta anche a tagliare qualcosa, non solo il tagliabile. Cioè, è vero che se dai via De Sciglio ti basta tenere Pellegrini o qualcos'altro, qui si tratta di macroeconomia, no? E quindi di quei costi se tagliati, alleggerirebbero, e non di poco, ovviamente, il bilancio Juve.
Abbiamo anche una nota audio da ascoltare, sentiamo.
Ragazzi, sono Flora da Ischia, veramente. Ciao, sono Flora. Di Napoli, ma in questo momento mi trovo ad Ischia.
Brava.
Volevo fare prima di tutto i complimenti a voi perché siete bravissimi.
Grazie. Però così a farci un po'.
Chi è una tua amica? È una tua amica che hai detto: ti passo il vocale, ho la pizza pagata a Ischia domani?
Così.
No, ti ringraziamo.
Grazie.
No, grazie, ci fa piacere, ci stupisce anche.
Ne avevo un altro.
Nonostante la Pappa Nicolà.
Salve, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
A tutti voi.
Grazie.
Io non sacrificherei né Ronaldo né Dybala, ovviamente, laddove si può. Sicuramente i miei giocatori da vendere sono Bonucci, Higuain, Khedira, Bernardeschi assolutamente, lo vedrei bene in un circo Bernardeschi.
Ma poverino, no, dai.
De Sciglio, no, Alessandro anche, 40 milioni.
lo metteresti in panetteria?
La tua idea è già andato. Io terrei...
Il benzinaio non c'è più.
Ramsey e Rabiot, senza dubbio.
Li terrebbe, ha detto, non ho capito.
Ciao.
povero Bernardeschi al circo.
No, ma no, no, è un po' come ricevere la foto di Sarri vestito da benzinaio stamattina. Dai.
Ieri sera all'85esimo minuto il dio del calcio ha messo le cose a posto, perché la Champions è fatta per top player come Mbappé, Neymar e Thiago Silva. Con i vari Palomino, Caldare, Muriel, gli Orobici hanno già fatto tanto ad arrivare fin qui. Grazie ai sorteggi fortunosi ieri sera abbiamo visto quanto vale realmente Duvan Zapata. Per la Champions in attacco servono giocatori di livello superiore come Morata o Dzeko. Sarri ha vinto lo scudetto, mentre Gasperini è rimasto solo il plauso della critica per il bel gioco. Forza Juve, Renato.
Un anno, due, poi anche Gasperini. Oppure Gasperini con la Juventus. Oggi sarebbe attaccato da allenatore della Juventus. Ha perso una finale, ha perso la partita,
è uscito ai quarti.
Non vale Gasperini, la candela. È sempre così. La Juventus, il peso specifico e il peso della maglia è non triplo di più. Ci scrivono anche sulla pagina Facebook, intanto, Idea Isco, ci scrive un ascoltatore, Nicola ci sta seguendo, ci stanno seguendo tanti altri, mi sono sfuggiti messaggi, sì, Gundogan anche, Idea Isco e Gundogan. Purtroppo la Juventus dovrà rientrare nei ranghi come le altre, non può volare alto come le super squadre europee, però in Italia potrà ancora vincere, ma in Europa sarà difficile. Ieri il Paris Saint-Germain ha dimostrato che con i grandi campioni si va avanti. E non c'erano neanche tutti, tanto per essere chiari.
Abbiamo almeno 5 giocatori da vendere. Se vendono Dybala non guardo più la Juve, Francesco da Toronto. E siamo a 3 dall'inizio del programma,
Nicola,
che minacciano o di non tifare più o di cambiare addirittura.
E noi leggiamo
chi
tutti.
Ha detto io mi metto a tifare Salernitana.
E noi leggiamo tutti. Non, anche la Papa Nicolao, che vorrebbe spendere per Mbappé e tenerlo in panchina o farlo terzino, anche lei può esprimersi. Si può sempre vendere Cristiano. E oltre a Haaland, con i soldi risparmiati ci prenderei 2 centrocampisti, Caterina. Ma Zaniolo sarà il nuovo fuoriclasse che la Juventus manca, come Del Piero, e mi sa che il nome di Zaniolo diventi sempre un po' più caldo, non solo in queste ore.
Durante questa puntata di Cose di Calcio nessuno ha detto sacrificherei X per Zaniolo, però ricordiamoci che è una pista sempre molto molto calda. Noi diamo il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori da Tutto Sport.
Direttore, naturalmente chiediamo anche scusa se era già in attesa da qualche minuto, perché siamo presi davvero d'assalto dai vocali, da far passare davvero tutti i nostri ascoltatori, perché vogliamo far capire come Tutto Sport deve diventare la copia, diventa, è già per molti, la copia del giornale con cui confrontarsi al mattino, la piattaforma con cui ragionare e parlare ad alta voce, no, per far sentire il proprio messaggio sportivo, e Radio Bianconera. Intanto davvero grazie anche per l'intervento oggi, speravamo da italiani, possiamo dirlo. Ieri abbiamo sentito Cristian Zenoni, che ha giocato nell'Atalanta, nella Juventus, un vero italiano, un vero tifoso. Stasera tiferà Atalanta, ci abbiamo provato fino all'89esimo, poi forse è successo qualcosa di imponderabile.
Ma nel calcio può succedere soprattutto a livello di Champions League, soprattutto quando a metà del secondo tempo si inserisce un fuoriclasse del calibro di Mbappé. Noi peraltro di Tutto Sport lo conosciamo bene, perché il Golden Boy porta molta fortuna. Lui lo vinse nel 2017, poi lo vinse Pogba, poi lo vinse De Ligt, il prossimo sarà João Félix. Vedremo se gli porterà altrettanta fortuna, visto che se l'ha guadagnato l'anno scorso. Penso che la partita...
Ed è già stato ospite dell'iniziativa.
Prego.
Ed è già stato già ospite, quindi
sì, sì,
Tutto
sì.
Sport ha già focalizzato forse anche il prossimo vincitore.
Beh, io credo che l'Atalanta comunque non abbia nulla da rimproverarsi. È stata veramente una prestazione al limite delle proprie forze, dei propri sforzi, tenuto conto che non c'era Ilicic, che fatte ovviamente le debite proporzioni, è tanto importante per l'Atalanta quanto lo sono i fuoriclasse che allinea il Paris Saint-Germain nell'economia del gioco di Gasperini. Eppure l'Atalanta era passata in vantaggio con Pasalic fino a 3 minuti dalla fine era in semifinale. Dopodiché bisogna accettare il verdetto del campo. E mi è piaciuta molto la reazione composta, serena, sia di Gasperini, sia di Percassi, sia dei giocatori. Mi è piaciuta molto la frase di Gasperini, che ha detto: non abbiamo perso, abbiamo imparato. E questo è, secondo me, il senso dello sport, soprattutto per una squadra che ha vissuto una stagione pazzesca, perché credo che nemmeno il più incallito e il più ottimista fra i tifosi atalantini alla vigilia di questa stagione potesse ipotizzare un'Atalanta terza per la seconda volta di fila in campionato, nei quarti di Champions League e per la seconda volta di fila qualificata alla Champions League. quindi è un processo di crescita che continua e serviranno molto anche esperienze a questo livello altissimo. Il Paris Saint Germain ha meritato di entrare in semifinale e adesso aspetta di conoscere chi sarà il suo avversario tra Lipsia e l'Atletico Madrid.
Direttore Jacobelli, le chiedo allora, perché era una frase che aveva colpito anche me, anche alla vigilia: o vinceremo, ha detto Gasperini, o impareremo. Che cosa impara da questa sfida, da questa lezione l'Atalanta? Cosa deve imparare il calcio italiano?
Ma intanto, in primis, credo che la cosa più apprezzata e apprezzabile sì, il fatto che l'Atalanta non abbia snaturato se stessa, abbia affrontato il Paris Saint-Germain come ha affrontato tutte le altre avversarie nel corso di questa campagna europea. Peraltro, il girone che ha visto l'Atalanta qualificarsi aveva il City, che mi pare sia uno dei protagonisti annunciati di questa fase finale della Champions League, aveva lo Shakhtar, semifinalista di Europa League, che il lunedì incontrerà l'Inter, aveva l'Atalanta che è arrivata fino ai quarti. Quindi l'Atalanta deve continuare lungo questa strada, rafforzare l'organico come intende fare, bloccando ovviamente, dichiarando incedibili i suoi giocatori più rappresentativi. All'inizio della preparazione del prossimo campionato, si spera e dovrebbe, secondo le ultime notizie che arrivano dalla Slovenia, che Gasperini possa di nuovo contare su Ilicic, che è l'elemento di maggior classe del suo gruppo. Così come in questo momento proseguono a ritmo serrato i lavori allo stadio di Bergamo, il 7 e l'8 settembre l'UEFA invierà i suoi delegati che dovranno misurare lo stato dell'arte e decidere se le partite interne di Champions League nella prossima stagione si potranno giocare nel rinnovato impianto bergamasco. Quindi credo che la solidità del modello Atalanta uscirà ancora più rafforzata da questa esperienza, senza dimenticare che questa partecipazione alla Champions League è arrivata fino ai quarti di finale, dove l'Atalanta era l'unica squadra italiana presente, essendo state eliminate la Juventus e il Napoli. Anche dal punto di vista squisitamente dell'introito oscillerà attorno ai 50 milioni di euro di incasso complessivo, il che per la società costituisce un ulteriore motivo di orgoglio.
Il Paris Saint-Germain, che, a cui mancavano diverse figure importanti, supercampioni, si è aggrappata alla Champions con il guizzo dei grandi del calcio. Mbappé non si può definire solo uno spaccapartite ieri sera. Dimostra però una cosa alle squadre italiane, alla Juventus nello specifico, che serve gioco, serve armonia, servono diversi campioni, serve giocare l'uno per l'altro, o poi dobbiamo vederci anche la figura di un Icardi spento e di un Neymar egoista, come lo sono fondamentalmente i grandi, i top class delle squadre europee?
Ma se devo dire, sino al pareggio poi alla vittoria del Paris Saint-Germain, l'Atalanta mi ha dato l'impressione di essere maggiormente squadra rispetto ai francesi, che contano su grandi individualità. Tu hai citato giustamente Neymar, che all'inizio dell'incontro aveva sprecato quella grande occasione, poi però passo dopo passo è ritornato ad essere protagonista, così come Mbappé, un altro giocatore che nel tutto sport conosciamo molto bene. Tra l'altro è veramente un ragazzo molto simpatico, molto disponibile, vive il calcio con la passione e l'entusiasmo di un ragazzino alle prime armi, e lo si vede anche dalla serenità con la quale ha affrontato l'infortunio patito in Coppa di Lega francese, con la quale ha recuperato. Il primo suo pensiero questa notte è stato di ringraziare i massaggiatori e i fisioterapisti del Paris Saint-Germain che lo hanno rimesso in sesto. È chiaro che però noi dobbiamo prendere atto di come il Paris Saint-Germain quest'anno abbia vinto nell'ordine, sia pure a tavolino per dire il Covid, il titolo francese, la Coppa di Francia, la Coppa di Lega francese, e sia dopo 25 anni per la prima volta nelle semifinali di Champions League. È chiaro che un club che non appartiene non a un privato, ma al fondo sovrano di uno Stato, cioè il Qatar, che si è permesso di spendere negli ultimi due mercati estivi circa 1 miliardo di euro, alla fine questo pesi è come. E secondo me un titolo di merito dell'Atalanta è stato quello di contrapporre appunto a questa multinazionale del calcio, a questa proprietà dalle possibilità illimitate, un modello bergamasco, un modello italiano, un modello basato sulla valorizzazione del settore giovanile, su un grande allenatore che ormai è assurdo ad una notorietà internazionale, e su uno spirito di squadra molto importante, perché quando Gasperini ieri sera ha annotato come l'Atalanta disponga di risorse illimitate, riferendosi all'entusiasmo, alla passione, al sostegno della sua gente, ha detto il vero, E quindi questa è una squadra che è più che mai l'espressione di un popolo, della gente di Bergamo. Si è visto da come questa stessa gente ha seguito davanti ai maxi schermi la partita di Lisbona e dalle sue reazioni. Io sono convinto che non appena ci sarà un'occasione pubblica di incontro di nuovo fra i tifosi dell'Atalanta e la loro squadra, ci sarà un trionfo come se avessero vinto la Champions League. E quindi è puntando e partendo da queste basi che sicuramente la prossima stagione potrà essere ancora più esaltante di questa, perché le basi ci sono, ma soprattutto, come annotavi tu, c'è un gioco di livello europeo e questa è, secondo me, questo è l'aspetto più importante.
Direttore, noi siamo quasi in chiusura, ancora qualche minuto in sua compagnia. Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, quest'oggi stiamo mettendo un po' le mani nelle casse della Juventus e capire quelli che dovranno essere i movimenti per la prossima stagione.
Necessari.
Chi sacrificherebbero tra i pezzi da 90 della rosa della Juventus per l'anno prossimo? Quali pensieri si stanno facendo? Dybala e Ronaldo sono i due nomi che ballano di più anche tra i pensieri dei nostri ascoltatori.
Beh, Ronaldo non credo. Ronaldo mi stupirei molto se dovesse cambiare idea. Ronaldo, anzi, ci risulta che sia animato da una grande smania di rivincita, perché punta a vincere la sesta Coppa dei Campioni e vuole vincere con la Juventus. Dybala è un discorso diverso. Dybala ha un contratto scadente nel 2022, quindi non è dietro l'angolo questa scadenza. La società vuole prolungarlo fino al 2025. Qual è il nodo della questione? L'ingaggio richiesto dall'agente del calciatore, 15 milioni di euro netti a stagione, che vogliono dire 30 milioni di euro lordi a stagione, che vogliono dire nel periodo 2022-2025 90 milioni di euro lordi a carico della società. La domanda è: vale la pena investire così tanti soldi su Dybala, oppure se il City, tanto per fare nomi, si presenta con un assegno di 90 milioni di euro cederlo, o se il Real Madrid è disposto a sedersi attorno a un tavolo per discutere dell'operazione mettendo sul piatto il cartellino di Isco e il cartellino di Asensio. Questo è il nocciolo della questione. È evidente che di questo si continuerà a parlare, anche perché Dybala purtroppo si è infortunato in occasione della gara con il Lione e si prevede complessivamente un mese di stop, quindi lui non ripartirà con la squadra nella preparazione per campionato. Però certamente la questione contrattuale verrà esaminata di nuovo a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.
Direttore, noi la salutiamo, grazie come sempre, alla prossima settimana. Direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli.
Grazie a voi, è stato un piacere, buon pomeriggio da Tutto Sport.
Grazie. Abbiamo ancora, prima di chiudere, qualche vocale da ascoltare. Mi sembra che abbiano raccolto il nostro invito le ascoltatrici. Sentiamo.
Ciao, sono Monica, tifosissima juventina da Brescia.
Monica.
Dybala è assolutamente da tenere, è giovane e ha il futuro davanti a sé, trascinerà la nostra Juve. Ronaldo ormai è a fine carriera, costa tantissimi soldi di ingaggio e tutto il resto.
Vedi, il tema divide sempre.
Quindi lo lascerei andare.
Il direttore di Tutto Sport.
Dybala. Forza Juve sempre.
Vedi, brava, il direttore di Tutto così. Sport appena detto l'esatto opposto, per carità, poi lui voce autorevolissima, direttore di un quotidiano sportivo, ma c'è chi la pensa in modo completamente diverso.
Ne abbiamo
sentiamo,
ancora uno.
A proposito di Dybala, volevo chiedergli una cosa.
Dici.
So che non è nulla di certo, non sapete ancora niente di sicuro, ma sulla scadenza del contratto sappiamo che è un altro anno, ma ci sarà il rinnovo, che cosa si prospetta?
No.
Pirlo vuole Dybala vuole restare? No. Sono tutte le domande che a noi tifosi, allora. Io sono tifosissima della Juve, ho amato Del Piero che era il mio capitano e continuo
ma
a considerarlo il capitano
sensuale,
il simbolo
poi
della Juventus, e vedo in Dybala un suo successore, un suo erede, quindi vi chiedo, resterà, sapete qualcosa?
Allora,
ci farebbe piacere sapere qualche notizia, grazie.
Allora,
ascolta tu che non ti sei firmata con questa
da
voce
Sicilia, al mare.
Allora, siccome abbiamo parlato di Dybala per due ore e ormai dobbiamo chiudere, il consiglio è, fra qualche minuto, andare sul sito di radiobianconera.com e in podcast riascoltarti tutta la puntata
solo,
in cui non abbiamo fatto niente altro che parlare di Dybala e di Ronaldo.
No, questa è una radio speciale, io ti darò il numero di Chiara Papanicolaou
e lo chiedi,
lo chiedi due ore a lei.
Allora,
il podcast
salutiamo.
Domani torna con noi.
Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo sul canale 68, Bon Channel, Radio Radio Bianconera prosegue con la sua programmazione, adesso terzo tempo, su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, in diretta sulla pagina di Facebook e sul bouquet di Sport Italia. Grazie a Davide in regia, Cose
grazie
di Calcio.
Grazie a Chiara Papanicolaou
e ad Antonio Paolino.
Ciao,
Cose di Calcio torna domani alle 13.
Domani.
Ciao ciao ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.